Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo a Maria, alla sua intercessione, tutti i nostri ammalati in modo speciale in questa Eucaristia, e poi ci stringiamo attorno a Giovanni, Giovannina e Maddalena nel transito, nella chiamata a Dio del loro Padre, che ricordiamo. Iniziamo l'Eucaristia affidando il mondo intero alla misericordia di Dio.
Dal libro del Siracide, capitolo 22, i primi 18 versetti. Il pigro è simile a una pietra insudiciata, tutti fischiano il suo disprezzo. Il pigro è simile a una palla di sterco, chi la raccoglie scuote la mano. Un figlio maleducato è la vergogna di un padre, se è una figlia il danno è più grave. Una figlia sensata troverà marito, la svergognata è un dolore per chi l'ha generata. La figlia sfacciata disonora il padre e il marito, dall'uno e dall'altro sarà disprezzata. Un discorso inopportuno è come una musica in caso di lutto, ma frusta e correzione sono saggezza in ogni tempo. I figli che hanno di che vivere con una vita onesta fanno dimenticare l'umile origine dei loro genitori. I figli che millantano superbia e cattiva educazione disonorano la nobiltà delle loro famiglie. Chi ammaestra uno stolto è come uno che incolla cocci, che sveglia un dormiglione da un sonno profondo. Parlare a uno stolto è parlare a chi ha sonno. Alla fine dirà: cosa c'è? Piangi per un morto perché ha perduto la luce. Piangi per uno stolto perché ha perduto il senno. Piangi meno per un morto perché ora riposa, ma la vita dello stolto è peggiore della morte. Il lutto per un morto dura 7 giorni, per uno stolto ed empio tutti i giorni della sua vita. Con uno stolto non prolungare il discorso e non frequentare l'insensato. Nella sua insipienza ti disprezzerà in ogni modo. Guardati da lui per non avere noie e per non contaminarti al suo contatto. Evitalo e troverai pace, non sarai disgustato dalla sua insipienza. Che c'è di più pesante del piombo? E qual è il suo nome se non quello di stolto? Sabbia, sale e massa di ferro si portano meglio che un insensato. Una travatura di legno ben connessa in una casa non viene scompaginata per un terremoto. Così un cuore consolidato da matura riflessione non si scoraggia nel momento critico. Un cuore sorretto da sagge riflessioni è come un bel freso su parete levigata. Ciottoli posti su un'altura di fronte al vento non resistono. Così un cuore meschino, basato su stolti pensieri, non regge di fronte a un qualsiasi timore. Parola di Dio.
Abbiamo percorso 4 capitoli interi in questa settimana e siamo all'inizio del 5° capitolo del percorso di questa settimana. Questo è un motivo più che sufficiente, oltre a un altro ancora più importante, che è la natura dei testi che stiamo meditando e che mi esime dal fare un riassunto. Può darsi che non tutti siano contenti di questa cosa, ma credo che sia conveniente, più piuttosto che spigolare su ogni capitolo qualche cosa, conviene concentrarsi sul testo di oggi. Io voglio solo richiamare in questa distinzione o divisione che propone il commento che io seguo, cioè l'editore del testo ebraico, sapete che è stato ritrovato i quattro quinti praticamente nel testo originale ebraico, il Siracide. Noi siamo in questa sezione che comincia con un invito sempre molto bello, come ogni sezione ha un'introduzione che è sempre un invito a cercare la sapienza o una descrizione della sapienza, una lode della sapienza, e la sezione in cui siamo noi, sarebbe la quarta, inizia al capitolo 14 dal versetto 20, e l'introduzione, come dicevo già l'altra volta, è dal capitolo 14 versetto 20 fino al 15 versetto 10, e vediamo che è molto, possiamo richiamarla, questo dal momento che oggi si parla senza spiegare, senza determinazioni speciali, si parla dello stolto e del sapiente. Qui c'è l'invito, ecco, beato l'uomo che si dedica alla sapienza, dice il capitolo 14 versetto 20, il latino, beato l'uomo che muore nella sapienza, cioè che cerca la sapienza fino alla fine, e poi tutto il resto che segue. Ricordo solo che poi immediatamente nel capitolo 15, anche questo può avere un senso all'inizio di questa sezione, si parla dell'osservanza dei comandamenti, e l'insistenza del Siracide è un po' diversa da altri testi, ma anche vicina, per esempio, al libro del Deuteronomio, cioè che l'uomo è libero nel senso che ha la capacità di osservare i comandamenti. Non è vero che i comandamenti non sono osservabili, i comandamenti si possono osservare e dipende dalla volontà dell'uomo. Quindi c'è un invito all'osservanza dei comandamenti, che sembra una cosa anche molto importante. Ecco, veniamo insieme comunque al testo di oggi. Si può tener conto anche di ciò che precede, ma credo che convenga concentrarsi sul capitolo 22. Noi abbiamo oggi i primi 18 versetti. Quello che ciascuno ha potuto sottolineare o notare, anche di molto specifico, ecco, un versetto o l'altro. A voi la parola.
Notavo nel capitolo 22 un tono che mi ha colpito, ed è il fatto che non viene nominato neanche una volta, mi sembra, il nome di Dio, il che mi fa apparire queste istruzioni come molto laiche, diremmo. E questo in contrasto con altri passi, come sa poi il capitolo 23 che comincia con un'invocazione, ma soprattutto in contrasto con certe figure, certe immagini che ritroviamo nella parola di Gesù, nei discorsi di Gesù. Però c'è un riferimento al versetto 12, il lutto per un morto dura 7 giorni, che ci fa capire che siamo in piena cultura ebraica, la Shiva, sono gli ebrei che lo fanno durare 7 giorni. E invece, dicevo, i discorsi di Gesù li ho ritrovati nel capitolo 6 di Luca, dove mi sembra che ci sia un andamento simile. Il capitolo 6 di Luca è quello dove ci sono le beatitudini, ma le beatitudini di Luca sono diverse dalle beatitudini di Matteo, perché non abbiamo solo i beati, ma abbiamo anche guai a voi. E qui mi sembra che l'andamento sia questo, cioè da una parte si elogia chi serve la sapienza e chi cerca la sapienza, e dall'altra si biasima chi invece
della sapienza è vuoto, o diciamo cerca qualcos'altro. Questa è la prima analogia. La seconda analogia invece nasce dalla figura, dall'immagine che troviamo dal versetto 16. Una travatura di legno ben connessa in una casa non viene scompaginata per un terremoto e così via. E sempre al capitolo 6 di Luca abbiamo, al versetto 46 fino alla fine, l'immagine della casa sulla roccia. Chiunque viene a me ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò chi è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Ecco, tornando, quindi noi che cosa abbiamo in più? Abbiamo: chiunque viene a me ascolta le mie parole e le mette in pratica. Mi sembra che nel discorso di Gesù ci sia proprio un significato molto profondo che dà da corpo, ecco, a questa immagine della casa ben solida e ben connessa. Questa immagine invece in Siracide vede l'opposizione tra la casa ben connessa e i ciottoli appoggiati in alto che rotolano giù per primi.
Solo una cosa piccolissima: questo pigro che compare all'inizio del capitolo mi sembra che si debba identificare in questo, se il, come abbiamo visto, il timore del Signore si nutre concretamente dell'osservanza dei comandamenti, si concretizza in questo, allora mi pare che il pigro sia colui che non si dà pena, che non si attiva, non si occupa di osservare i comandamenti, quindi che sia una pigrizia ben precisa, insomma.
Fa impressione questa descrizione dello stolto, perché sembra una situazione senza speranza di cambiamento. È inutile ammaestrarlo, è inutile parlare con lui. Tutti i giorni della sua vita sono peggio di un lutto. Proprio sembra un invito a neanche darsi pena di cercare di farlo tornare sulla retta via, addirittura evitarlo, perché sarà solo fatica per te e sembra essere fatica sprecata. Queste divisioni così nette tra saggio e stolto, che nella realtà sappiamo bene che non è così, allora noi da che parte saremmo? Naturalmente quella dei saggi, ovvio, no? Invece non è così, cioè nella nostra vita. Mi illumina il capitolo 23, che già citava Rodolfo, perché è una preghiera: Signore, Padre, padrone della mia vita, non abbandonarmi al volere della lingua, non lasciarmi cadere a causa loro. Chi fustigherà i miei pensieri? Chi insegnerà la sapienza al mio cuore? Cioè, questa è divisione così netta tra bene e male, tra sapienza e stoltezza, che troviamo per esempio anche nel Salmo 1, ma ovunque nella scrittura si può trovare questo. Come deve essere letta? Certamente una grande esigenza di santità, cioè Dio ci vuole portare alla sua santità. E quindi questo brano mi viene da leggerlo come un grande ammonimento. Non è che Dio sta parlando a noi per insegnarci come fare con lo stolto, cioè stare alla larga da Lui, ma ci sta dicendo non essere stolto.
Due annotazioni a seguito, in linea con quello che ha appena detto Sara. Intanto, l'avrete notato tutti, ma volevo sottolineare la voce alta, al versetto 12 lo stolto è messo insieme all'empio, quindi è un tipo di stoltezza ben particolare, non è la stupidità come la intendiamo noi adesso, è la stoltezza di chi è appunto empio. E poi questo richiamo che è stato fatto alla preghiera del capitolo 23, un po' io me l'aspettavo già da Rex di ieri, cioè dal capitolo 21, che io sto intendendo un po' come l'introduzione a questa piccola, a questa parte. Figlio, hai peccato, non farlo più. Chiedi perdono per le tue colpe commesse, versetto 1, che dà l'idea di una possibilità, di un percorso, con la preghiera, con la conversione, per cui a maggior ragione mi veniva da intendere tutto questo, questa parte, come un'ammonizione in vista di andare sempre più verso il timore del Signore, sempre più lontano dall'impietà, non una divisione del mondo, come si potrebbe rischiare di interpretare.
Questa necessità di prendere posizione, di resistere tenendosi lontano dal peccato, come diceva appunto capitolo 21 e poi in altre parti, o se si è caduti nel peccato, di convertirsi. Son tutte situazioni che mi pare Siracide offra come situazioni in cui serve una decisione, serve una fortezza. Per questo che il pigro mi pare la figura opposta, anche lo stolto, quello che rimane così superficiale. E l'ultima immagine di oggi, quello della casa di legno forte o una palizzata invece eretta sotto vento che rischia di cascare subito, no? Quest'ultima immagine finisce con, al versetto 18, un termine che definisce il cuore, un cuore timido, un cuore molle, un cuore meschino, dice la vecchia Cei, è un cuore che si appoggia su pensieri vani di stoltezza e non invece sul ragionamento della sapienza. È un termine che noi troviamo in un contesto molto parallelo all'immagine che ho usato nel Siracide, perché il cuore fiacco, il cuore meschino, basato su un pensiero di stoltezza, davanti a qualsiasi timore non resisterà, dice così il testo di oggi. Di fronte a qualsiasi timore non resisterà, in Matteo 8 è quello che viene attribuito ai discepoli da Gesù per la tempesta. Perché siete così deboli di cuore? Quando lui sgrida i venti e il mare, Matteo 8 dal 23 in avanti. Perché avete paura, uomini di poca fede? Perché siete così timidi? Perché siete così... Ed è anche il termine che ritorna, sono le due ricorrenze nel Nuovo Testamento di quell'aggettivo. In Apocalisse 21, quando fa l'elenco di quelli che non entreranno, i vili, i timidi, gli increduli, poi c'è gli abietti, gli omicidi, gli immorali, eccetera, i mentitori, per questi è riservato lo stagno di fuoco. Ma anche per questi vili, per questi timidi, quindi rimane come in Siracide un grande ammonimento, bisogna avere la decisione di una scelta.
Io volevo fare un'osservazione forse laterale, così mi colpiva un po', diciamo così, il genere letterario, lo stile di questo sapiente. Io, riprendendo anche un po' le cose che diceva Sara, no? Una descrizione di una situazione senza via di uscita, una condanna senza appello. Io ho l'impressione che ci sia molta ironia in questi discorsi del sapiente, c'è molto sarcasmo, c'è irrisione, per esempio le parole che dice sul pigro, cioè c'è un'esagerazione voluta per colpire, per far arrivare più in modo più forte la sua idea, e quindi non ho molto da aggiungere, se non dire, poi appunto si vedeva anche nei giorni scorsi, si vede più avanti, appunto sono delle esagerazioni, delle punte di caustiche, di sarcasmo anche violento, che poi arrivano nei capitoli che vedremo più difficili, più anche inaccettabili sulla donna, che però insomma credo che faccia parte anche questo della sapienza umana, per esempio la sapienza popolare, dei proverbi popolari, dei discorsi, è piena di questo sarcasmo, questa visione un po' derisoria, irrisoria della realtà, che è quella che ha sempre nutrito anche la sapienza popolare, ha una parte nella comprensione dell'uomo, della vita, anche della correzione dei difetti, di chiave di interpretazione della realtà. Quindi in altri libri sacri non si trovano queste cose, quindi credo che questo vada tenuto come una cosa, dono bello, ecco, che ci fa la scrittura attraverso un libro come Siracide.
Ma vorrei aggiungere questo, sì, in questa seconda parte di questo capitolo, questo termine tolto, stoltezza, che ricorre così di frequente, mi ha colpito il fatto soprattutto che invece ne viene fatto un uso diverso da San Paolo nella prima lettera ai Corinti. E, non so, mi è sembrato particolare questo fatto che, anche se ovviamente non riesco ad andare molto avanti, però ecco, nella prima ai Corinti Paolo ci dice che è proprio questa situazione così profondamente, sembrerebbe radicata in ciò che è umano, questa stoltezza così profonda, che viene poi assunta dal Signore per la salvezza stessa dell'uomo. Ecco, mi sembrava che fosse indispensabile, ecco, tenere presente, certo può essere soltanto un fatto di utilizzo diverso dello stesso termine greco, però questo sicuramente c'è, ecco, però questa ricorrenza così, così forte, ecco, in sostanza, ecco, Paolo ci dice che infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini, e poi subito dopo, ma quello che è stolto per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i sapienti, quello che è debole per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i forti.
Sono molti gli atteggiamenti che vengono stigmatizzati, la pigrizia, la malvagità, la follia, la stoltezza, l'insensatezza, la sfacciataggine. Credo che siano di insegnamento per l'uomo, per noi, e che in ciascun uomo, ciascuno di noi si possa riconoscere in queste caratteristiche così negative a cui ciascuno di noi è esposto. Ma a me sembrava che non bisogna dimenticare quello che viene detto all'inizio del libro, che il Signore stesso ha creato la sapienza, la vista, la misurata, l'ha effusa su tutte le sue opere a ogni mortale, l'ha donata con generosità, l'ha elargita a quelli che lo amano. Quindi la sapienza è presente in ciascun essere umano, questa scintilla divina che Dio ha posto in ciascun essere umano. Dice il Talmud che il saggio è colui che è in grado di imparare da ogni uomo. Questo è proprio del saggio, di riconoscere anche dal malvagio si può imparare. Anche nel malvagio Dio ha posto questa scintilla divina. E credo che questo non vada mai dimenticato.
Io pensavo che c'è comunque sempre l'invito nei Vangeli, stolti quando diventerete saggi, quindi quello che qui è detto a proposito dello stolto, che appunto sembra quasi una condizione irrimediabile, e io non so, a me aveva molto colpito il versetto del capitolo 20, il versetto 32, è meglio perseverare nella ricerca del Signore che essere un libero auriga della propria vita. E quindi questa, ad esempio, è una delle condizioni per arrivare alla saggezza.
Io mi fermo su un'osservazione, diciamo, nella linea, ci sarebbero altre cose, mi sembra che sicuramente c'è esagerazione e anche ironia voluta e fa parte dell'insegnamento, e c'è anche la descrizione della realtà. La realtà è così, no? Più o meno, e qui c'è una sapienza che è l'esperienza. Con uno non educato, beh, si parla di questo, versetto 3, un figlio maleducato, che non vuol dire che risponde male, tradotto così può sembrare uno che risponde male, che non è stato apedeftos, che non è stato disciplinato, non è stato educato con la disciplina a tutto quello che serve a dominare la propria volontà, a fuggire le occasioni di peccato, a discernere i propri sentimenti, insomma è un complesso di cose della sapienza umana che poi è anche illuminata dalla legge, secondo l'autore, la legge del Signore, e quindi il timore del Signore che è il vertice di questa sapienza. Però uno che è così dice, ecco, la figlia, ecco, sfacciata, la figlia senza pudore, eccetera, cosa ci si può fare? Provateci voi a parlare a uno che è come uno che a educare e insegnare a uno stolto, cioè a uno che proprio ce ne frega di tutto, come dice qui, è come parlare a uno che ha sonno, che non vuole ascoltare, ecco, cioè a me sembra una descrizione realistica. Noi non possiamo interpretare come non c'è speranza, io non credo che voglia dire così, forse, ma forse vuol dire che è necessaria l'educazione. Cito un versetto qui, è significativo, è il versetto 6 nell'italiano, un discorso inopportuno è come musica in caso di lutto, non si fa. Cioè bisogna distinguere per un discorso, non è che quando c'è il lutto uno può fare un discorso allegro. Invece, dice l'autore, la frusta e la correzione vanno sempre bene, è saggezza in ogni tempo, è sapienza in tutti i momenti, che non si sbaglia mai a usare la frusta e la correzione, la pedia, non si sbaglia mai. Questo dice. Ora, si può prendere, questo è il mio suggerimento, queste espressioni come se fossero delle verità dogmatiche, teologiche, non si tratta di questo, ma è la verità però. Se uno non è stato educato fin dall'infanzia e dalla giovinezza, dall'adolescenza, dopo cosa ci potete fare? Ma che non si parla che uno non può convertirsi e non può salvarsi, non mi sembra che questo sia il punto qui, è che dopo le virtù implicano disciplina, e per arrivare a certe abitudini buone ci vuole la disciplina, senza la disciplina uno non è stato educato a questo, non c'è niente da fare. Io non so, io la leggerei, e mi sembra come questo si possa applicare alla nostra mentalità di oggi e al nostro tempo, questo è un altro discorso, che per esempio questa espressione che la frusta, anche intesa in senso anche metaforico, se volete, la frusta e la correzione vanno sempre, non si sbaglia mai, la troviamo in tanti altri testi della sapienza. Non essere troppo con le figlie poi in particolare, ecco, che è un gran grosso problema, lo troviamo in parecchie, se tu sei troppo dolce con le figlie poi succede, quindi non dare confidenza, dice il padre, c'è il senso dell'autorità. È un mondo anche diverso dal nostro oggi, da una certa mentalità, ecco, però molto vicino ad altri mondi, anche odierni, in cui la disciplina dell'educazione è ancora un punto centrale, insomma, non so, e vedevo una conferma ai versetti 16 e 17, lì troviamo si parla sempre dello stolto, lì troviamo il contrario, e in questo caso è presentato così: un cuore consolidato da matura riflessione, in greco così, un cuore reso forte, reso solido per la meditazione, il pensiero. E questo è il saggio. Il saggio è colui che è stato educato a riflettere, a fare propri queste massime, a farne il criterio delle proprie scelte, del proprio modo di pensare, troviamo molte volte, no? Addirittura nei proverbi, poi si esprime nei proverbi, si deve far così. Mi sembra che un cuore sorretto da sagge riflessioni, eccetera, questo è il contrario, ecco, è quello che è stato educato. Io lo leggerei, finisco con la citazione di un versetto in corsivo nel testo italiano, che sapete che è l'aggiunta del testo lungo greco, e anche in certi testi manoscritti ebraici hanno il testo più lungo, non è solo il greco, però non l'abbiamo nel testo greco che è riprodotto. E qui si dice, mi sembra molto bello, il versetto 7: i figli che hanno di che vivere con una vita onesta fanno dimenticare l'umile origine dei loro genitori, i figli che millantano superbi e cattiva educazione disonorano la nobiltà delle loro famiglie. Insomma, la vera nobiltà non è la nobiltà perché uno è nato da famiglia nobile e l'altro è di umile origine, la vera nobiltà è avere di che vivere e avere una vita onesta. Mi sembra che è molto bello questo, qui è bello perché si parla della nobiltà. In che cosa consiste la nobiltà? Consiste in una vita onesta, piuttosto invece che in una origine anche nobile, diciamo, ecco, ricca o nobile, che però è di figli non educati, senza la disciplina.